I Giochi dell'Armonia presenta
storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è quella di un grande regista cinematografico italiano. Due sue miniserie, diciamo così, oggi sono andate in onda, l'una poche settimane fa, l'altra è ancora in onda in questi giorni, ed entrambe in ambito familiare, un ambito a lui molto caro, che ha raccontato nel corso della sua carriera da diversi punti di vista e non necessariamente sempre in termini idilliaci. Ho il piacere di presentarvi, o meglio ripresentarvi, è già stato nostro ospite, Pupi Avati.
Buongiorno.
Battezzato Giuseppe. Ma sì. Da dove viene allora Pupi?
Beh, io mi sono inventato una storia che riguarda questa cosa,
questo
perché
nome.
In realtà mia madre l'ha sempre negata, ma insomma io penso che invece un margine di realtà ce l'avesse, che mia madre da ragazza, Sasso Marconi dell'estate, questo episodio tra l'altro è presente anche in questo Un matrimonio che sta andando in onda che lei ha citato. Ha conosciuto un giovane studente di violino che trascorreva le sue estati lì preparandosi all'esame per il conservatorio Martini di Bologna, e il cui nickname, soprannome, era Pupi. Lui si chiamava Joseph, però in realtà poi lo chiamavano Pupi, e questa cosa le era rimasta probabilmente dentro il cuore, le era piaciuta. In Italia nessun Giuseppe si chiama Pupi, si chiama Pippo, Peppino,
Pino,
eccetera, ma non esiste Pupi. Ha creato molti problemi questo soprannome, perché quando mia madre, che tra l'altro aveva una voce molto strillante, molto squillante, mi chiamava Pupi, tutti si già immaginassero che fosse un cane, un gatto, un qualche animale, ma certamente non un essere umano. Ormai 75 anni, cambiarlo sarebbe probabilmente impresa inutile.
Poi cercheremo di capire come Pupi ha determinato il suo essere Pupi, cioè quanto il nome davvero poi incide.
Beh,
il nome o il soprannome,
un ruolo
incide.
L'ha certamente avuto,
ecco.
È intuitiva lei, perché un ruolo l'ha certamente avuto in quella che è stata l'emarginazione nella quale io mi sono trovato a vivere tutta la mia vita, che poi è quello che io cercavo, che io cerco, perché è solo attraverso l'emarginazione che tu riesci a custodire, a rendere in qualche modo, a preservare una tua identità, a salvarti da quelli che sono i grandi rischi dell'omologazione. Cioè, se tu riesci a essere alternativo agli altri è perché in qualche modo non assomigli troppo agli altri.
Emarginato come un pupo?
Emarginato come un essere umano che è, come tutti i ragazzotti delle città di provincia, timido, imbranato, bruttarello, senza quelle che sono le prerogative per le quali si piace, ecco. Io avevo tutte le qualità per le quali non si piace, e devo dire che sono riconoscente, tra le altre la principale è la timidezza, quindi lei sa, lei è troppo giovane forse per ricordare quell'Italia remota là, ma in quell'Italia remota là il punto di riferimento centrale per ogni ragazzo, per ogni adolescente era la ragazza. La ragazza in quanto bella non doveva avere nessun'altra peculiarità se non l'avvenenza. Ecco, avendo come proposito quello di conquistare le ragazze più carine della città, non avendo nessun modo per poterlo fare, è evidente che già da lì sono partito proponendomi dei traguardi molto ambiziosi, molto al di là di quelle che erano le mie potenzialità. Ecco perché dico che tutta la mia vicenda umana è una vicenda che si pone di traguardi che probabilmente anche cinematografici in questi ultimi decenni, insomma, che sono più ambiziosi di quelli che probabilmente poi sono stati i risultati nella loro concretezza. Però mi piace così sapere di non aver fatto il film della mia vita e di averlo ancora lì da fare, ecco.
Emarginato anche quello.
Anche quello.
Tutto da un nome. Allora, una storia, quella di Pupi Avati, che leggendo le biografie si potrebbe avviare con due parole apparentemente lontanissime: jazz e surgelati.
Sì, surgelati sembrano così dissonanti le due cose.
Jazz amato
era un jazz caldo, era un jazz degli
suonava
anni.
Suonava da ragazzo.
Suonavo da ragazzo, convinto di suonare straordinariamente bene fino a quando non subentrarono altri nella mia band, che al contrario mi dimostrarono come il talento è un elemento non trascurabile in un percorso di vita, sono del quale tener conto. Ognuno di noi ha una vocazione, in quanto ognuno di noi ha un'identità, ognuno di noi dispone di una cosa speciale, che è peculiare, che non ha assolutamente riscontri in nessun altro. Cioè, ognuno di noi è quella cosa lì,
ed
è totalmente irripetibile.
A trovare che cos'è attraverso
quello che fa e farlo coincidere con quello che fa.
Purtroppo succede
soprattutto nel mondo occidentale, che ci sono un'infinità di persone che investono tutte le loro energie, tutte le loro forze in un ambito per il quale non hanno nessuna predisposizione. Proprio veramente sono negati, io mi rendo conto. Fra i suoi colleghi, molto spesso mi capita di leggere delle cose che dimostrano veramente una mancanza di sensibilità estrema, totale, per la quale probabilmente se fossero andate a fare mestieri diversi, a dedicarsi allo sport, non so, ambiti diversi che non fossero necessariamente quelli della riflessione, ecco, probabilmente avrebbero dato il meglio di loro stessi. Invece ostinarsi a dedicare 40 anni della loro vita, quindi quelli centrali, quelli migliori, quelli nei quali uno dà il meglio di sé, ecco, a una cosa, una professione per la quale non hai nessuna vocazione, nessuna predisposizione.
Credi di averla, va bene. La musica sembrava non quella.
Non l'avevo. Amavo la musica, la musica non mi rimane.
Finché accade qualcosa per cui Pupi realizza che non è la musica la sua vocazione, non è la sua strada.
E allora mi rassegno a fare una persona normale, cioè essere in qualche modo cooptato da una società di surgelati, in quel caso la Findus. Mi occupo di bastoncini di pesce e di spinaci tritati, però attraverso questo mestiere normale riesco a conquistare la donna che ritengo, che poi è diventata la donna della mia vita, la sposo. E mi rassegno ormai a pensare solo alla settimana bianca e a 20 giorni della pensione Fiorella di Riccione. Questo è il progetto di vita, e fare dei figli e cercare di cambiare macchina ogni 6 anni. Questo è più o meno come
l'esordio.
Fino a quando non entro del tutto casualmente in una sala cinematografica del dopolavoro ferroviario di Bologna e vedo il film Fellini 8 e mezzo, che è il film più straordinario sul cinema che sia mai stato fatto. È il film che a chi ormai, perché in quegli anni si andava al cinema tantissimo.
Infatti lei l'ha raccontato come se fosse un fatto eccezionale. Entro in una sala cinematografica per caso. Era un'abitudine,
si
no?
Andava al cinema
i giovani.
Perché c'era soprattutto il cinema, ecco, come alternativa a quella che poteva essere la festina da ballo del sabato pomeriggio. C'era il cinema soprattutto che riempiva le nostre giornate, che c'era opportunità di evadere, di scappare via da quell'Italia che era reduce dal dopoguerra, insomma, con ancora il cattivo odore della paura e della fame. Quindi entro in questa sala cinematografica e mi trovo veramente a confronto con una specie di manuale, ecco, che mi si apre su quello che invece è il ruolo del regista e quello che cos'è quello strumento nelle mani di una persona che vive l'urgenza, che è comune a tutti gli esseri umani, di dire chi è, di comunicare chi è attraverso quello che fa. E mi rendo conto che il cinema può essere lo strumento che finalmente mi risarcisce dal tanto silenzio al quale sono stato costretto. E allora comunico la lieta novella a tutti i miei amici di Bar Margherita, li convinco che quello veramente può e deve essere il progetto che deve accompagnare il nostro futuro, e fino a quando poi attraverso una serie di vicissitudini che sono l'oggetto di tutti i miei incontri, perché racconto, faccio una specie di cabaret di autobiografico, anche molto divertente, però credo molto divertente, ma soprattutto in cui dimostro quanto veramente la vita ci riservi di imprevedibile. in senso positivo e negativo, perché la cosa più importante da dire, soprattutto ai ragazzi di oggi, che sono così rassegnati, così pessimisti, così diffidenti nei riguardi di qualcosa che possa accadere loro, per cui raccontare la mia storia come uno che vendeva i bastoncini di pesce si trovi oggi ad aver fatto 47-48 film, non so quanti ho fatti, e più a tantissime altre cose, quindi, ed ero la persona più lontana dal cinema, già sposato, con già due figli, quindi penalizzato una serie, non penalizzato non nel senso che fosse sposato, ma insomma appesantito, ecco, da una serie di responsabilità che veramente non, teoricamente non avrebbero dovuto aiutare questo tipo di sconsiderata richiesta alla vita di darti questa ultima chance. Invece poi il cinema mi ha rivoluto bene e io l'ho fatto, basta.
La particolarità, la stranezza nella carriera di un regista molto sensibile a temi quali i rapporti umani, la psicologia, la famiglia, appunto, il sentimento, insomma, è che nella sua storia c'è e ritorna anche l'horror, no? È vero, per esempio, che lei ha tenuto quasi a battesimo Lamberto Bava?
Sì, lo facciamo debuttare con un film macabro, il titolo era Macabro, girato a New Orleans. Lui è figlio del grande Mario Bava, quindi aveva una grande esperienza, una grande propensione per quel genere. Fu mio fratello in realtà a decidere di produrre quel film.
E mi viene un pensiero, adesso cerco di tradurlo con l'occhio anche a certi episodi di cronaca nera, no? Di cui siamo testimoni, che insanguinano spesso anche le famiglie, no? Dall'interno. E che Pupi Avati, appunto, così attento alle sfumature dei rapporti interpersonali, non si tiri indietro di fronte a certe sfumature nere dell'animo umano, no? In generale, senza proprio ipocrisie, e che quindi dentro la propensione, la curiosità per l'horror, ci sia qualcosa in più che il semplice gioco, visto che la premessa, come ha detto poco fa, è quella di raccontarsi sempre, no? Di raccontarsi. Non diversamente mi spiegherei, appunto, nella sua filmografia la coesistenza di film come Il Nascondiglio e accanto a questo La Seconda Notte di Nozze, appunto, Un Matrimonio, certo. Eccetera. Preso?
Devo dire che il racconto nero, il racconto gotico, quello che mi riporta...
Urban, insomma.
Sì, ma mi riporta soprattutto a un cinema della mia infanzia. Mi riporta la favola contadina, mi riporta a quella condizione di paura nella quale noi eravamo in qualche modo trasportati da queste voci di queste nonne, di queste zie.
Quindi è un horror archetipico,
sì,
diciamo.
Sì, sì, dove veramente questa necessità però di giocare, perché è un gioco la paura. Mentre invece il cinema è diverso, il cinema più che insomma in qualche modo mette a disposizione la mia esperienza, quello che so della vita, nei riguardi di quelli che la mia età non l'hanno ancora avuta, mi auguro che l'abbiano, è secondo me sempre più necessario, soprattutto perché le persone anziane, e io sono una persona anziana, si stanno avvicinando praticamente alla consapevolezza di avere tutta l'età, di non averne più soltanto una, ma il ritorno a casa, perché quello coincide, se non c'è un'interruzione dovuta ad un elemento, a un momento, il ritorno a casa ti riserva questa scoperta che tu sei rimasto il bambino che eri, l'adolescente che eri, l'adulto che eri, e sei l'anziano che sei, ma sono tutti conviventi, compatibili, e quindi ti puoi permettere veramente il lusso di raccontare una storia in prima persona.
Mi ricorda un odore della Bologna degli anni 40.
Il ragù. Non c'è altro, non c'è altro.
Ma negli anni 40 si faceva il ragù?
Si faceva sempre il ragù, giusto, si faceva negli anni 30, negli anni 20, negli anni 10, si faceva sempre meglio, più va indietro si faceva sempre
anche negli anni 40 sarà stato difficile trovare gli ingredienti.
Forse negli anni 40, proprio l'anno 40 non lo so, però a bollire il ragù 5 ore... La nonna Francesca che si alzava prima di tutti per mettere su, si diceva così, mettere su il ragù, e per 5 ore doveva arrivare praticamente a mezzogiorno, perché il nonno Carlino mangiava a mezzogiorno, non aspettando pure le 12:30. Ecco, a mezzogiorno doveva esserci quel tipo di ragù per il quale si era lavorato tutto il giorno.
Spesso i suoi film, alcune sequenze importanti dei suoi film si svolgono attorno a una tavola e ci fanno immaginare infatti gli odori.
Beh, insomma, la tavola, sì,
Bologna, insomma,
perché la tavola permette la coralità, la simultaneità di tante persone.
Corale è uno degli aggettivi che le si addicono, che si addicono molto ai suoi film, infatti. E mi vengono in mente personaggi, non so, ne cito due: il conte, il nobile, la mazurka
del barone, ah, sì, del Anteo barone. Pellicani, ecco. Tognazzi, Ugo Tognazzi, 1973.
Non so, il professore Nello, Il cuore altrove.
Nello Balocchi.
Il cuore altrove, quindi personaggi, Neri Marco Re. E mi viene in mente Nick 900, che di per sé era un personaggio, no? Presi, immagino, dalla realtà corale di una città come Bologna.
Sì, tutte persone un po' particolari. Cioè,
bizzarre,
sì,
certamente.
Sì, sicuramente, con dei problemi di inadeguatezza.
Anche loro io emarginati, adoro, anche loro degli emarginati.
Perché io l'adoro l'inadeguatezza. Mi piace immensamente raccontare l'inadeguatezza, perché è la cosa che sento di poter, avendola vissuta, ecco, sento veramente di poter raccontare meglio di altri che magari hanno vissuto un'autostima della quale io non dispongo, e quindi si sono permessi di avere degli atteggiamenti che non ha permesso però loro poi di soffermarsi, di essere quegli osservatori attenti che invece è quella condizione umana lì che io so raccontare, credo, bene. Ecco, dove è quel territorio lì. Poi tutti i personaggi, tutti i protagonisti dei miei film, sono tutti così. Si ribadisce, si ripete sempre quel
questo,
tipo.
Questo schema, sempre in maniera diversa, evidentemente.
In maniera diversa, in contesti diversi, in anni diversi, tutto quello che pare. Però c'è sempre quella componente, ribadisco, di inadeguatezza, che me li rende molto vicini.
In questo l'hanno aiutata alcuni attori icone.
Beh, sì.
Ho citato Nick 900, che di per sé era un personaggio, questo giovane
che
molto...
sono andato a 23 anni, sì.
Ecco, a 23 anni mi viene in mente Carlo Delle Piane, sì. un'altra icona dell'inadeguatezza,
sì.
No?
Sì.
Dell'emarginazione. Però mi viene in mente anche Katia Ricciarelli, che lei ha reinventato come attrice assolutamente convincente. Poi.
Sì. Un colpo di testa, un atto sconsiderato che trovò. Poi invece Katia è riuscita a dimostrare attraverso la sua umiltà, intelligenza, e quindi si è messa al servizio dell'idea che dovesse imparare a fare questo mestiere. Ed è stata la sua umiltà che l'ha portata a vincere il Nastro d'Argento come miglior attrice dell'anno.
Sono a colloquio con Pupi Avati, ci sta raccontando la sua storia, grande regista italiano, cantore della
normalità.
Marginalità, della
sì.
Normalità.
Sì.
Ma come fa la normalità, la quotidianità? Mi viene in mente un matrimonio, appunto in questi giorni su Rai 1, che racconta dagli anni 50 in avanti la storia di una coppia, di una famiglia, appunto, una storia così banale. Come fa la normalità, la quotidianità a diventare arte, secondo lei?
Ma è lo sguardo che trasforma le cose, le rende uniche, speciali. Io vengo da una città in cui c'è stato, che tra l'altro ho conosciuto, ho incontrato da bambino, un grande pittore, si chiamava Giorgio Morandi, e non è Gianni Morandi il cantante. Si chiama Sguardo sulle cose. Giorgio Morandi fissava per ore, in attesa che accadesse qualcosa, alcune bottiglie, alcune cucume da caffè, ecco, vicino a una finestra. Io sono stato a casa sua, quindi non ricordo bene quali erano le condizioni nelle quali lui in qualche modo si rapportava con questi oggetti. Ecco, li fissava e aspettava, sacralmente, come in senso di preghiera, fino a quando queste cose, queste bottiglie diventavano la bottiglia, cioè trovavano una loro identità, una loro unicità. Ecco, e allora a quel punto veramente lui dipingeva quella bottiglia, che era una bottiglia che era provvista a sua volta di una sua identità. Me ne resi conto la prima volta girando un film lontano, il titolo era Una gita scolastica. Ecco, noi il film doveva finire con questa classe che in qualche modo si allontanava al di là di questo laghetto sull'Appennino bolognese. Improvvisamente è scesa su tutto il lago ad avvolgerla in un modo affettuoso e misterioso, una nebbia del tutto imprevista, ma così assolutamente meravigliosa, così assolutamente puntuale, che fa di quel finale, di quel film, qualche cosa veramente di straordinario, di unico. Io ho detto: non smette di girare, non smette di girare, gira, gira, gira. E avevamo pellicola, il miracolo era che avevamo pellicola dentro la macchina da presa. Lui, l'operatore, ha continuato a girare, ci siamo messi zitti, abbiamo aspettato fino a quando veramente tutto il lago, la distanza fra noi e quella classe laggiù, è stata totalmente cancellata da questa nebbia. Ecco, è un effetto così, così speciale, così assolutamente imprevisto, ma dovuto al fatto, al confidare. Ecco, al corteggiare l'immagine, l'immagine ti risponde, la bottiglia diventa la bottiglia, il tram sul quale sale e montare diventa il tram, diventano tutti quelli che lei ha citato, gli archetipi.
Maestro Avati, ci avviamo a conclusione di questo bell'incontro. Che grazie. Cos'è per lei l'armonia?
Ma l'armonia è quella che sto trovando adesso. Io mi sto pacificando con le cose e con la vita, perché sto tornando bambino. Nel mio viaggio di ritorno, io mi sto riavvicinando attraverso quella che è la condizione, il rapporto con tutto il resto, che è identico, molto simile all'infanzia. Perché una persona anziana è così, assomiglia così tanto a un bambino? Perché entrambi vivono quella sorta di fragilità che li sensibilizza molto. Il bambino trepida su tutto e poi ha una grandissima fantasia, ancora una vicinanza col mondo fantastico che gli permette veramente di spaziare nel tempo, nella irragionevolezza.
La sera, quando va a dormire, prima di chiudere gli occhi, questi occhi che sono così tanto allenati alle immagini, a tante immagini, a governarle, vorrei chiederle, prima di chiudere questi occhi, lei che cosa guarda? L'ultimo oggetto che guarda la sera, prima di dormire.
Allora, io ho un angolo della mia stanza, che ho definito la Via degli Angeli, che tra l'altro è il titolo di un film che feci, e che Via degli Angeli è la strada dove è nata mia madre. E poi mia madre ha sposato un uomo che si chiamava Angelo. E allora questa parete di questa stanza è ricoperta da piccolissimi ritratti che ahimè sono destinati ad aumentare. E sono i ritratti della gran parte delle persone con le quali io ho diviso la mia vita, i miei amici o i miei parenti, che non ci sono più, e che io li saluto e li ricordo, perché secondo me fino a quando ci sono io a ricordarli, loro non se ne saranno andati.
Grazie infinitamente a Pupi Avati per averci raccontato, sia pure per grandi linee, la sua storia.
Grazie a lei, grazie a voi.
Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.